Buonasera e benvenuti a tutti. Questa sera la preghiera che vivremo insieme, la meditazione, ci verrà soprattutto proposta. L'ascolteremo, è un testo particolarmente denso e particolarmente ricco di Paolo VI, che è stato recentemente beatificato. Pensiero alla morte. Non aggiungo altro, Ci lasceremo guidare da questo testo, dalla sua ricchezza e dalla sua profondità.
È giunto il tempo di sciogliere le vele. Sono certo che presto dovrò lasciare questa mia tenda. La fine, giunge la fine. Questa ovvia considerazione sulla precarietà della vita temporale e sull'avvicinarsi inevitabile e sempre più prossimo della sua fine si impone. Non è saggia la cecità davanti a tale immancabile sorte, davanti alla disastrosa rovina che porta con sé, davanti alla misteriosa metamorfosi che sta per compiersi nell'essere mio, davanti a ciò che si prepara. Vedo che la considerazione prevalente si fa estremamente personale. Io, chi sono? Che cosa resta di me? Dove vado? E perciò estremamente morale. Che cosa devo fare? Quali sono le mie responsabilità? E vedo anche che rispetto alla vita presente è vano avere speranze. Rispetto ad essa si hanno dei doveri e delle aspettative funzionali e momentanee. Le speranze sono per l'aldilà. E vedo che questa suprema considerazione non può svolgersi in un monologo soggettivo, nel solito dramma umano che al crescere della luce fa crescere l'oscurità del destino umano. Deve svolgersi a dialogo con la realtà divina, donde vengo e dove certamente vado, secondo la lucerna che Cristo ci pone in mano per il grande passaggio. Credo, o Signore. L'ora viene. Da qualche tempo ne ho il presentimento, più ancora che la stanchezza fisica pronta a cedere ad ogni momento. Il dramma delle mie responsabilità sembra suggerire come soluzione provvidenziale il mio esodo da questo mondo, affinché la provvidenza possa manifestarsi e trarre la Chiesa a migliori fortune. La provvidenza ha sì tanti modi di intervenire nel gioco formidabile delle circostanze che stringono la mia pochezza, ma quello della mia chiamata all'altra vita pare ovvio, perché altri subentri più valido e non vicolato dalle presenti difficoltà. Sono un servo inutile.
Il Signore è la mia luce. Il Signore è la mia salvezza, è la gloria della mia vita. Chi mi farà tremare? Una cosa io domando, questa sola cercherò, abitare ogni giorno della vita. Il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza, è la forza della mia vita. Chi mi farà tremare? sono certo di incontrare, di vedere coi miei occhi nella terra dei viventi la grandezza del Signore.
Camminate finché avete la luce. Ecco, mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale, se non è oscurata da infermità, ha una sua fosca chiarezza, quella delle memorie così belle, così attraenti, così nostalgiche e così chiare ormai per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al loro disperato richiamo. Vi è la luce che svela la delusione d'una vita fondata su beni effimeri e su speranze fallaci. Vi è quella di oscuri e ormai inefficaci rimorsi. Vi è quella della saggezza che finalmente intravede la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano caratterizzare il corso della vita. Vanitas vanitatum, vanità della vanità. Quanto a me, vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla vita. Penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza. Tutto era dono, tutto era grazia. E com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati. Troppo bello, tanto che ci si è lasciati attrarre a incantare mentre doveva apparire segno e invito. Ma, in ogni modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine. Questa vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente, un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio, in gloria, la vita dell'uomo. Né meno degno d'esaltazione e di felice stupore il quadro che circonda la vita dell'uomo. Questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. È un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. Assale a questo sguardo quasi retrospettivo il rammarico di non averlo ammirato abbastanza, questo quadro, di non aver osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole superficialità. Tuttavia, almeno in extremis, si deve riconoscere che quel mondo, qui per ipsum factus est, che è stato fatto per mezzo di lui, è stupendo. Ti saluto e ti celebro all'ultimo istante, sì, con immensa ammirazione e, come si diceva, con gratitudine. Tutto è dono, dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la sapienza. E poi, lo dirò in questo commiato luminoso, tu ce l'hai rivelato, o Cristo Signore, sta l'amore. La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte, d'un Dio creatore che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli. Grazie, o Dio, grazie e gloria a te, o Padre. In questo ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero, è un riflesso della prima ed unica luce, è una rivelazione naturale di una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere un'iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile sole che nessuno ha mai visto. Unigenitus filius, qui est in sinu patris ipse e narravit. Il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Così sia, così sia. Ma ora, in questo tramonto rivelatore, un altro pensiero, oltre quello dell'ultima luce vespertina, presagio dell'eterna aurora, occupa il mio spirito, ed è l'ansia di profittare dell'undicesima ora, la fretta di fare qualche cosa di importante prima che sia troppo tardi. Come riparare le azioni malfatte? Come recuperare il tempo perduto? Come afferrare in quest'ultima possibilità di scelta l'unum necessarium, la sola cosa necessaria? Alla gratitudine succede il pentimento. Al grido di gloria verso Dio Creatore e Padre succede il grido che invoca misericordia e perdono. Che almeno questo io sappia fare, invocare la tua bontà e confessare con la mia colpa la tua infinita capacità di salvare. Qui affiora la memoria la povera storia della mia vita, intessuta per un verso dall'ordito di singolari e innumerevoli benefici derivanti da una ineffabile bontà. È questa che spero potrò un giorno vedere ed in eterno cantare, e per l'altro attraversata da una trama di misere azioni che si preferirebbe non ricordare, tanto sono manchevoli, imperfette, sbagliate, insipienti, ridicole. Dio, tu conosci la mia stoltezza, povera vita stentata, gretta, meschina, tanto, tanto bisognosa di pazienza, di riparazione, di infinita misericordia. Sempre mi pare suprema la sintesi di Sant'Agostino, miseria et misericordia, miseria mia, misericordia di Dio. Che io possa almeno ora onorare chi tu sei, il Dio di infinita bontà, invocando, accettando, celebrando la tua dolcissima misericordia. E poi un atto, finalmente, di buona volontà. Non più guardare indietro, ma fare volentieri, semplicemente, umilmente, fortemente, il dovere risultante dalle circostanze in cui mi trovo come tua volontà. Fare presto, fare tutto, fare bene, fare lietamente ciò che ora tu vuoi da me, anche se supera immensamente le mie forze e se mi chiede la vita, finalmente, a quest'ultima ora. Curvo il capo ed alzo lo spirito. Umilio me stesso ed esalto te, Dio, la cui natura è bontà. Lascia che in questa ultima veglia io renda omaggio a te, Dio, vivo e vero, che domani sarai il mio giudice, e che dia a te la lode che più ambisci, il nome che preferisci. Sei Padre. Poi io penso, qui davanti alla morte, maestra della filosofia della vita, che l'avvertimento fra tutti più grande fu per me, come lo è per quanti hanno pari fortuna, l'incontro con Cristo, la vita. Tutto qui sarebbe da rimeditare con la chiarezza rivelatrice che la lampada della morte dà a tale incontro. A nulla, infatti, ci sarebbe valso il nascere se non ci avesse servito ad essere redenti. Questa è la scoperta del preconio pasquale e questo è il criterio di valutazione di ogni cosa riguardante l'umana esistenza ed il suo vero ed unico destino, che non si determina se non in ordine a Cristo. Oh, meravigliosa pietà del tuo amore per noi! Meraviglia delle meraviglie, il mistero della nostra vita in Cristo. Qui la fede, qui la speranza, qui l'amore cantano la nascita e celebrano le esequie dell'uomo. Io credo, io spero, io amo nel nome tuo, o Signore. E poi ancora mi domando, perché hai chiamato me? Perché mi hai scelto? Così netto, così renitente, così povero di mente e di cuore. Lo so, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. La mia elezione indica due cose, la mia pochezza, la tua libertà misericordiosa e potente, la quale non si è fermata nemmeno davanti alle mie infedeltà, alla mia miseria, alla mia capacità di tradirti. Mio Dio, oserò dire, in un estatico tripudio di te, dirò con presunzione, se non fossi Dio saresti ingiusto, poiché abbiamo peccato gravemente. E tu ti plachi. Noi ti provochiamo all'ira, e tu invece ci conduci alla misericordia. ed eccomi al tuo servizio, eccomi al tuo amore, eccomi in uno stato di sublimazione che non mi consente più di ricadere nella mia psicologia istintiva di povero uomo, se non per ricordarmi la realtà del mio essere e per reagire nella più sconfinata fiducia con la risposta che da me è dovuta: Amen, Fiat, tu scisqui amo te, così sia, così sia, tu lo sai che ti voglio bene. Uno stato di tensione subentra e fissa in un atto permanente di assoluta fedeltà la mia volontà di servizio per amore. Non permettere che io mi separi da te. Il tramonto della vita presente, che sognerebbe d'essere riposato e sereno, deve essere invece uno sforzo crescente di vigilia, di dedizione, di attesa. È difficile, ma è così che la morte sigilla la metà del pellegrinaggio terreno e fa ponte per il grande incontro con Cristo nella vita eterna. Raccolgo le ultime forze e non recedo dal dono totale compiuto pensando al tuo consummatum est. Tutto è compiuto. Ricordo il preannuncio fatto dal Signore a Pietro sulla morte dell'Apostolo. In verità ti dico, quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi.
Ti seguo ed avverto che io non posso uscire nascostamente dalla scena di questo mondo. Mille fili mi legano alla famiglia umana, mille alla comunità che è la Chiesa. Questi fili si romperanno da sé, ma io non posso dimenticare che essi richiedono da me qualche supremo dovere. Avrò davanti allo Spirito la memoria del come Gesù si congedò dalla scena temporale di questo mondo, da ricordare come egli ebbe continua previsione e frequente annuncio della sua passione, come misurò il tempo in attesa della sua ora, come la coscienza dei destini escatologici riempì il suo animo e il suo insegnamento, e come nell'imminente sua morte parlò ai discepoli dei discorsi dell'ultima cena e, finalmente, come volle che la sua morte fosse perennemente commemorata mediante l'istituzione del sacrificio eucaristico. Annunzierete la morte del Signore finché egli venga. Un aspetto su tutti gli altri principale: ha dato se stesso per me. La sua morte fu sacrificio. Morì per gli altri, morì per noi. La solitudine della morte fu ripiena della presenza nostra, fu pervasa d'amore, amò la Chiesa. La sua morte fu rivelazione del suo amore per i suoi, infinem dilexit, amò fino alla fine. E dell'amore umile e sconfinato diede al termine della vita temporale esempio impressionante e del suo amore fece termine di paragone e precetto finale. La sua morte fu testamento d'amore. Occorre ricordarlo. Prego pertanto il Signore che mi dia grazia di fare della mia prossima morte dono d'amore alla Chiesa. Potrei dire che sempre l'ho amata. Fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio, e che per essa, non per altro, mi pare d'aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse e che io avessi la forza di dirglielo come una confidenza del cuore, che solo all'estremo momento della vita si ha il coraggio di fare. Vorrei finalmente comprenderla tutta nella sua storia, nel suo disegno divino, nel suo destino finale, nella sua complessa, totale e unitaria composizione, nella sua umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione, di carità, corpo mistico di Cristo. Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni essere che lo compone, in ogni vescovo e sacerdote che l'assiste e la guida, in ogni anima che la vive e la illustra, benedirla. Anche perché non la lascio, non esco da lei, ma più e meglio con essa mi unisco e mi confondo. La morte è un progresso nella comunione dei santi. Qui è da ricordare la preghiera finale di Gesù. Il Padre e i miei, questi sono tutti uno. Nel confronto col male che è sulla terra e nella possibilità della loro salvezza, nella coscienza suprema che era mia missione chiamarli, rivelare loro la verità, farli figli di Dio e fratelli fra loro, amarli con l'amore che è in Dio e che da Dio, mediante Cristo, è venuto nell'umanità e dal ministero della Chiesa a me affidato, è ad essa comunicato.
Uomini, comprendetemi, tutti viviamo nell'effusione dello Spirito Santo, che io, ministro, dovevo a voi partecipare. Così vi guardo, così vi saluto, così vi benedico, tutti, e voi, a me più vicini, più cordialmente. La pace sia con voi, e alla Chiesa a cui tutto devo e che fu mia, che dirò. Le benedizioni di Dio siano sopra di te. Abbi coscienza della tua natura e della tua missione. Abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità e cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo. Amen. Il Signore viene. Amen.
Thank you.
soltanto poche parole per accompagnare il testo che abbiamo ascoltato e che penso potremmo riprendere personalmente. Un testo commovente, il testo scritto da un cristiano che certo l'abbiamo sentito, la consapevolezza di essere il Papa che sente su di sé la responsabilità di questo, ma che la sente proprio come cristiano, come uomo. Come uomo l'abbiamo sentito che si trova di fronte alla morte e con libertà lì si ferma di fronte alla morte, la guarda in faccia, con dignità, con tremore anche, l'abbiamo sentito, ma con dignità profonda, e in quello sguardo profondo, che diventa uno sguardo profondo su di sé, che cerca alle radici di sé, in quello sguardo incontra lo sguardo e la presenza di Gesù, come la presenza che gli permette di non chiudersi su di sé, ma di leggere la vita in pienezza. È commovente in questa luce lo sguardo sul mondo. Forse se l'avessimo letto a parte non avremmo neppure immaginato che potesse essere una contemplazione lì, davanti alla morte. E invece avviene proprio così. Lo sguardo sulla morte non impedisce, anzi propizia, lo sguardo appassionato sulla vita, lo stupore di fronte alla vita, di fronte alla bellezza di questo mondo. Mai cercato abbastanza, mai conosciuto abbastanza. E insieme, dentro questo, quella dinamica di amore appassionato. Lo sguardo sul mondo, lo sguardo sulla vita, la coscienza della propria responsabilità, diventa spazio d'amore, luogo in cui si costruisce una relazione d'amore. Bellissime le ultime frasi che abbiamo ascoltato, segno di questo amore appassionato, in un dialogo da innamorati tra lui e la comunità cristiana, tra lui e i suoi fratelli. In questo senso Paolo VI è il cristiano che si pone tra i fratelli e gusta la bellezza di poter condividere con altri uno sguardo e un cammino nella fede. Un cammino da uomo che scopre la bellezza di leggere la vita e di leggere in questa vita il nome amato appassionatamente di Gesù. Non vorrei aggiungere altro. Lasciamo proprio un attimo di silenzio per lasciare che quelle parole un po' ritornino e magari anche per posare lo sguardo sul volto così denso di Paolo VI. E pregheremo insieme poi la preghiera della sera, la preghiera della notte, la consegna che Simeone compie di sé nelle mani del Signore. Lo ripregheremo insieme per consegnare anche noi la nostra vita alle sue mani. Ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La pace sia con voi. E alla Chiesa, a cui tutto devo e che fu mia, che dirò: le benedizioni di Dio siano sopra di te. Abbi coscienza della tua natura e della tua missione. Abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità e cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo. Amen. Il Signore viene. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un grazie a tutte le persone che hanno predisposto questa sera, a Sergio, a Don Marco, a Mari, insieme con il coro che tra l'altro ha lavorato anche nei giorni scorsi. Grazie a tutti noi che abbiamo pregato insieme.